può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, buona domenica, ben ritrovati a tutti voi che oggi siete qui con noi a parlare a un anno di distanza di un problema, anzi di una crisi ormai conclamata nei nostri mari, che è quella della diffusione di specie aliene e in particolare del granchio blu. Lo faremo con l'aiuto della collega Rita Salimbeni, che già gli ascoltatori conoscono, e con la competenza di Valerio Crespi, funzionario divisione pesca e acquacoltura della FAO. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Laura, buongiorno Rita e a tutti gli radioascoltatori.
Valerio Crespi negli ultimi anni si è occupato in particolare nella sede regionale di Tunisi di granchio blu, in particolare del granchio blu come problema ma anche come opportunità per le attività economiche locali, tanto che tra breve in questa puntata ci racconterà anche quale progetto la FAO abbia contribuito a sviluppare per trasformare le attività tradizionali dei pescatori tunisini in altre nuove attività che sfruttano l'invasione dei granchi, per così dire. Per cominciare però, Crespi, io le chiederei di ripercorrere insieme quella che è un'emergenza per il nostro mare Mediterraneo, cioè appunto l'invasione di specie aliene di cui dicevo all'inizio, specie che non hanno nemici naturali nelle acque del nostro mare e che quindi diventano specie prevaricanti, dominanti rispetto a quelle autoctone. Perché la crisi che ora è evidente, se non erro, ha origine già nel secolo scorso, no?
Allora, intanto diciamo che si stima che ci siano circa 1000 specie appunto aliene, diciamo non originarie del Mediterraneo, che sono entrate nel nostro mare, però attualmente si stima che ci siano circa 500 specie non originarie del Mediterraneo che sono oramai stanziali nel nostro mare. Bisogna anche dire che la tropicalizzazione del Mar Mediterraneo è iniziata già a metà 800 con la costruzione del canale di Suez, che è stato poi aperto nel 1869. Questo ha determinato l'inizio della migrazione detta lessepsiana, cioè dal nome che poi dell'ingegnere Ferdinand de Lesseps, esecutore della realizzazione del progetto, e ha diciamo causato questa migrazione di specie marine che hanno colonizzato il Mar Mediterraneo a partire dal Mar Rosso, quindi questa è stata la prima causa. Poi ovviamente negli anni le principali cause dell'aumento soprattutto del numero negli ultimi anni di queste specie aliene sono soprattutto da attribuirsi al cambiamento climatico, che ha causato un aumento della temperatura del mare e anche alle attività umane, tra le quali l'incremento del trasporto delle merci e dei passeggeri. In molti casi consideriamo che l'introduzione di queste nuove specie aliene avviene attraverso il trasporto delle larve nei serbatoi di zavorra delle navi mercantili, quindi nelle sentine delle navi che poi vengono scaricate nei porti, eccetera. Nel sud del Mediterraneo, inoltre, il recente allargamento del canale di Suez ha ulteriormente facilitato ovviamente il passaggio di specie marine tra il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo e viceversa.
L'aumento... Crespi, però mi perdoni, se non ricordo male ci sono dei limiti, dei divieti per le navi proprio per evitare questa contaminazione delle acque da una parte e dall'altra, no? Perché di questo problema si ha contezza da diverso tempo, granchi blu a parte c'erano già state delle avvisaglie in passato.
Sì, i limiti ci sono, ci sono dei controlli, però comunque come lei può immaginare, voglio dire, sono dei controlli che comunque, voglio dire, quando parliamo di larve, per esempio per quel che riguarda il granchio blu, può bene immaginare che comunque una larva non è che si riesce poi a bloccare se c'è una fuoriuscita d'acqua dalle sentine o dalle zavorre di queste grandi navi, quindi insomma il controllo si può fare ma è sempre molto limitato, quindi insomma è difficile. Invece quello che stavo dicendo è che comunque questo aumento delle temperature è qualcosa di importante, perché sta cambiando anche la naturale distribuzione di molte specie invece autoctone, cioè quindi originarie del Mediterraneo, nel senso che molte specie, faccio l'esempio per esempio del barracuda europeo, che originariamente era relegato nel Mediterraneo meridionale, ora si trova fino al sud della Francia, quindi voglio dire anche le specie man mano che questa temperatura dell'acqua aumenta ovviamente si spostano. Tra le specie più importanti e rappresentative come specie aliene possiamo ricordare l'alga caluerpa, che è un'alga tropicale che praticamente può interferire poi con le attività di pesca intasando le reti, e comunque è stata avvisata, si è vista ormai in tutto il Mediterraneo. O anche il pesce palla maculato, che è una specie indo-pacifica entrata dal Mar Rosso ed è anche una specie particolarmente tossica. O anche il pesce scorpione che conosciamo molte persone che fanno attività subacquee nell'Oceano Indiano lo conoscono, adesso ce l'abbiamo anche nel Mediterraneo. E poi ci sta il famoso granchio blu, appunto ci sono due specie che sono montate alla cronaca recentemente, e c'è una specie che è il granchio blu originario dell'Oceano Atlantico, il Callinectes sapidus, e un'altra specie che è il granchio blu del Mar Rosso, il Portunus segnis. E queste due specie sono entrate probabilmente anch'esse attraverso i serbatoi di zavorra delle navi e hanno pian piano colonizzato le coste dei paesi mediterranei da ovest a est e da sud a nord. Insomma, questo è un po' quindi il quadro.
Ecco, Laura, perdonami, io su questo proprio volevo intervenire un attimo dicendo che una delle possibili soluzioni è quella appunto di cambiare spesso l'acqua di zavorra, perché si calcola che ogni anno nel mondo vengano trasportati circa 10 miliardi di tonnellate di acqua di zavorra. L'acqua di zavorra è quest'acqua che viene diciamo contenuta negli scafi delle navi per anche mantenere diciamo un certo equilibrio. Il problema è che quando si fanno questi viaggi transoceanici giganteschi, lunghissimi, e allora magari questo può essere una delle soluzioni. Ma un'altra cosa su cui mi preme sottolineare, l'attenzione dovrebbe essere molto spostata sul controllo sicuramente anche del cambiamento di temperature delle acque, che sono aumentate notevolmente, ma anche le riserve marine, perché abbiamo solo il 6% della superficie marina nel mondo riconosciuto come riserva marina, mentre nel 2020 avremmo dovuto già arrivare a un 10%, e soprattutto di queste riserve, su queste riserve non in tutte è vietata la pesca, quindi magari anche aumentare, come dire, i guardiani del mare anche, no?
Beh, certo, sarebbe molto utile aumentare sia i controlli che le riserve marine, però a questo punto, visto che ci stiamo approssimando al momento della viabilità, direi che, Rita, è il momento di passare al granchio blu.
Esatto, sì, il famigerato.
Lo facciamo tra un istante, subito dopo le informazioni sul traffico. Ci ritroviamo tra poco con i nostri ospiti.
Si può fare. Fare.
Rieccoci, torniamo insieme, continuiamo il nostro discorso. Sono collegati con noi la collega Rita Salimbeni e Valerio Crespi, funzionario divisione pesca e acquacoltura della FAO. Stavamo dicendo, Rita, poco fa, che avremmo ripreso dal tema del granchio blu, che ormai, anzi sono due, più di uno, abbiamo sentito il granchio blu dell'Atlantico, il granchio blu che è arrivato dal Mar Rosso, tant'è che comunque ce ne sono tanti, troppi, e anzi sono un problema che si sta cercando di affrontare, no?
Esatto, sì, infatti il problema è anche questo, che man mano questo granchio blu famigerato, come dicevo prima, si è spostato sempre più a nord. Considerate che, per esempio, non ha colpito solo l'Adriatico, quindi tutta la zona del Delta del Po, quindi Veneto, Emilia Romagna, adesso pare che sia arrivato anche proprio nelle Marche, ma anche dall'altra parte tutta la parte della laguna di Orbetello, dove c'è stata, secondo la cooperativa dei pescatori, una riduzione di 20.000 kg di anguille, e quindi comunque anche lì bisogna capire il valore commerciale anche di questo pescato, perché questo granchio blu, oltre a essere vorace, si riproduce velocissimamente, non ha diciamo un numero sufficiente di predatori naturali, che sono i polpi, e quindi è un problema serio. Però ecco, il nostro ospite ha lavorato più di 4 anni in Tunisia, dove il primo paese del Mediterraneo che è stato colpito duramente nell'economia, nella pesca e anche nell'ambiente della parte costiera, e quindi ci racconterà adesso un po' quella che è stata la sua esperienza.
Sì, grazie Rita. Indubbiamente la Tunisia è un esempio, diciamo, di successo per quel che riguarda la gestione del granchio blu, che è arrivato nel paese nordafricano nei primi anni 90. Parliamo del granchio blu, ovviamente del Mar Rosso, quindi che è entrato attraverso il canale di Suez e poi è arrivato sulle coste tunisine, è prosperato nelle acque calde di questo paese, tant'è che all'inizio era chiamato dai pescatori tunisini Daesh, cioè che è il nome poi arabo dell'ISIS, diciamo, come danni che faceva. I pescatori di pesca artigianale della Tunisia si sono dovuti confrontare quindi con l'arrivo sulle loro coste del granchio, e questa specie è entrata subito in competizione con le specie locali per quel che riguarda l'aspetto del cibo, quindi la catena trofica, e poi ha mangiato e danneggiato le catture locali nelle reti dei sistemi tradizionali di pesca, colpendo duramente il settore locale della piccola pesca e anche di giacimenti naturali di vongole veraci, da cui dipendevano e dipendono tuttora molte famiglie di pescatori tunisine. La FAO ha contribuito a sviluppare una filiera completa per il granchio blu, consentendo ai pescatori e ai produttori alimentari di sfruttare questa nuova fonte di reddito. Cioè, negli anni i pescatori tunisini hanno imparato a convivere con questa nuova specie, utilizzando dei metodi di pesca più efficaci per avere poi delle catture di granchio blu in ottimo stato, che poi sono aumentate negli ultimi anni, hanno iniziato a lavorarle localmente e a vendere nei mercati dell'Asia e degli Stati Uniti. Questo negli anni ha creato nuovi posti di lavoro per molti giovani donne che pescavano le vongole veraci soprattutto nel Golfo di Gabès, ed avevano perso il lavoro ed erano sfruttate dai loro stessi mariti e fratelli proprio per la pesca, fra l'altro molto faticosa, che facevano sulle vongole veraci. Quindi attualmente diciamo che la Tunisia è riuscita a utilizzare questa nuova risorsa e ne trae anche un beneficio economico attraverso appunto l'esportazione verso paesi asiatici e gli Stati Uniti. Questa è un po' l'esperienza.
Quindi le restituisce praticamente al destinatario.
Esatto.
Quasi.
In qualche maniera sì, quello è quello che fanno, esatto.
Beh, è una possibilità, Rita, che forse si potrà valutare, ne parleremo dopo, anche per alcune aree d'Italia nelle quali questi granchi sono tanti, e quindi cercare di trarre un beneficio da un danno evidente.
Sì, cercare in qualche modo di essere sempre resilienti, come si suol dire oggi, cioè da una cosa che è un problema farla diventare un'opportunità. Ecco, bisogna però comprendere appunto se siamo pronti a fare questo. Sicuramente ci sono molti modi per affrontare la questione. Quello che sostanzialmente però bisogna considerare appunto è anche il tipo di cultura a cui si va incontro. Dicevo prima, è anche un discorso economico, sociale, culturale, perché sulle nostre tavole è un po' difficile, no? Noi siamo abituati a mangiare gli spaghetti con le vongole o al massimo gli spaghetti con la granseola, quindi insomma bisogna un attimino cercare di misurarsi con problematiche con cui purtroppo dobbiamo necessariamente avere a che fare quotidianamente. Non possiamo evitare il problema, ecco, lo dobbiamo affrontare in qualche maniera.
Sì, questo senz'altro. Una curiosità molto basica però a questo punto, Valerio Crespi, lei che ha tanto lavorato con il granchio blu e tanto lavorato in Tunisia, ma com'è, che sapore ha?
No, devo dire che io ho avuto delle esperienze, diciamo, anche interessanti, perché durante questi progetti che la FAO ha sviluppato in Tunisia abbiamo avuto l'opportunità di formare i pescatori all'utilizzo di queste appunto nasse fatte apposta per pescare il granchio blu, e poi uscendo con loro e facendo vedere come si doveva pescare eccetera, ho avuto l'opportunità di mangiarlo insieme a loro, i pescatori, a bordo, facendolo sulla brace, una specie di barbecue. Devo dire è saporito, e la carne, soprattutto i maschi, raggiungono delle dimensioni importanti, quindi ci sta veramente tanta polpa, diciamo, no? La chiamiamo polpa di granchio, tant'è che tra le cose che infatti avevo proposto anche di sfruttare la polpa di granchio. Sappiamo che la polpa di granchio si può inscatolare, se noi andiamo al supermercato le polpe di granchio prodotte nei paesi asiatici hanno dei costi anche importanti, nel senso una scatoletta di polpa di granchio nei supermercati anche nostri italiani costa intorno ai 6-8 euro. Poi da quella si può fare per esempio degli ottimi spaghetti, per esempio, ora faccio un esempio culinario, ecco.
Sì, sì, no, ma è giusto fare l'esempio culinario e tra l'altro sottolineare anche questo aspetto economico, perché insomma se il granchio è qui il costo potrebbe essere decisamente inferiore, la lavorazione potrebbe essere effettuata in Italia, comunque nel Mediterraneo. Cos'altro si può fare oltre che trasformarlo in un alimento, però, per combattere questa specie aliena, ma magari anche altre, le chiederei, Crespi.
Io sono dell'idea che appunto i cambiamenti climatici e l'impatto delle attività antropiche sugli ecosistemi marini sono processi che non tendono, almeno attualmente, ad arrestarsi. Di conseguenza dobbiamo aspettarci in futuro un aumento di specie aliene e dobbiamo imparare, appunto, come diceva anche Rita, a conviverci, cercando di trovare delle soluzioni che possano salvaguardare l'ambiente marino, le specie che lo abitano, quindi tutte le specie autoctone, incluso però ovviamente gli uomini e le donne che vivono soprattutto di pesca e acquacoltura. Non si può non considerare appunto l'aspetto socio-economico del problema. Quello che bisogna fare, secondo me, secondo la FAO anche, comunque bisogna monitorare costantemente l'arrivo di nuove specie, valutare l'impatto sugli ecosistemi e i danni socio-economici causati dall'arrivo di tali specie. Ma bisogna anche mettersi in testa appunto che questo è un fenomeno difficilmente arrestabile. Siamo a conoscenza ovviamente dei danni che il granchio blu ha causato e sta causando in alcune zone costiere italiane, per quello poi è montato come interesse nella cronaca. Rita ha citato l'esempio della laguna di Orbetello in Toscana, che è un esempio in cui appunto i pescatori hanno subito grossi danni sulle catture di anguilla. L'anguilla sappiamo che è una specie dal punto di vista commerciale molto importante per l'Italia, anche come tradizione culinaria ed altro, quindi insomma il danno economico è cospicuo, e anche i danni che questa specie aliena, sempre il granchio blu, ha causato agli allevamenti di vongole e cozze nelle zone costiere, le famose valli nel mare Adriatico. Quelli sono anche danni che ovviamente vanno valutati e soprattutto bisogna cercare di coinvolgere tutti gli addetti del settore. La FAO, attraverso la Commissione Generale per la Pesca del Mediterraneo, la CGPM, ha lanciato recentemente un programma regionale di ricerca per la raccolta dati sul granchio blu, coinvolgendo i pescatori e i ricercatori di tutto il Mediterraneo, al fine di poter poi valutare lo stato dell'arte e l'impatto del granchio blu nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Quindi quello è già un primo modo, diciamo, per affrontare il problema, nel senso sapere cosa sta succedendo, quali sono le specie che stanno entrando nel Mediterraneo e di conseguenza anche trovare soluzione. Il granchio blu, ovviamente, come abbiamo detto, è solo un esempio di specie aliene, quindi con questi fenomeni di cambiamento climatico, come abbiamo detto, probabilmente ne arriveranno altre.
E dovremmo fare attenzione, certo.
Quello che è importante però è cercare di gestire queste nuove specie attraverso nuove attività di pesca, creando nuovi prodotti e anche nuovi mercati. Per quello è quello che bisogna fare. Consideriamo che appunto lei chiedeva del granchio blu. Il granchio blu non c'è solo l'aspetto, diciamo, culinario, ma il granchio blu per esempio ha un carapace che può essere utilizzato per produrre la cheratina, che è utilizzata, come sappiamo, nel settore della cosmetica, appunto. Oppure, come dicevo prima, si potrebbe utilizzare la polpa per inscatolarla e esportarla verso mercati asiatici che consumano questa specie. Insomma, quindi ci sono delle soluzioni possibili. Quello che non bisogna fare e non bisogna pensare, e che invece è avvenuto in Italia, è che si possa totalmente estirpare la specie. Infatti sia nella laguna di Orbetello gli anni passati e anche in Adriatico hanno cercato semplicemente di catturare, raccogliere la maggior quantità di granchio blu e poi è stato semplicemente depositato a terra e buttato. E questo è uno spreco, perché comunque il granchio blu...
E non è stata una soluzione. Adesso mi spiace interromperla, ma esatto, dobbiamo chiudere. Diciamo questa parte del nostro programma, però è evidente che non si è riusciti a risolvere il problema, non si è riuscito a estirparlo, diciamo così. Valerio Crespi, la ringraziamo per essere stato con noi, ricordo funzionario della divisione pesca e acquacoltura della FAO, grazie per aver condiviso con noi anche l'esperienza in Tunisia, averci dato così delle idee per il futuro. Buona giornata e a risentirci.
Grazie tanto a voi e a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.
Si può fare. You are 18.
small city of Japan. You heard me on the radio about 1 year ago, and you wanted to know all about me and my hobbies. My favorite.
Riprendiamo la nostra puntata dedicata a questo punto al granchio blu e a quello che succede nei nostri mari. C'è sempre collegata Rita Salimbeni. Rita, ci sei, ci senti?
Eccomi, sono
Eccola.
Qui.
E ci ha raggiunto Marco Turri, che è uno dei presidenti delle società che sono poi riunite nella cooperativa Pescatori San Francesco. Buongiorno, benvenuto.
Salve, buongiorno a tutti.
Con lei arriviamo a Goro, siamo in provincia di Ferrara, uno dei punti più colpiti sulla costa adriatica dalla invasione del granchio blu, e tra l'altro è uno dei siti, anzi forse il primo sito di produzione europea di...
Vongole veraci.
Vongole veraci, però, che meraviglia. Allora, che cosa sta succedendo? Sentiamo dalla sua viva voce.
Sì, salve a tutti, buongiorno. Come da presentazione, sono Marco, uno dei presidenti di queste società che allevano o perlomeno si provano ancora ad allevare le vongole veraci. Sì, noi siamo esattamente primi in Italia, credo ancora primi in Europa e secondi al mondo dopo la Cina per le vongole veraci. E la sacca di Goro credo sia l'indotto più grande per la produzione di questa vongola, che ha un comparto di 1800 pescatori. Cosa è successo in breve? In breve è arrivata questa specie aliena l'anno scorso, ce ne siamo accorti l'anno scorso, nella sacca di Goro, nella sacca anche di Scardovari, cito anche Scardovari perché comunque è una sacca vicina alla nostra, dove... Nei primi mesi non ce ne eravamo accorti, forse l'alluvione, forse...
Ah, vero, perché l'anno scorso avete avuto anche quel periodo lì, sì.
Esatto, l'alluvione.
Quando arrivano tutte insieme.
Esatto, sono comparsi circa primavera, all'inizio estate, e a un anno di distanza, vi dico solo alcuni numeri, abbiamo avuto un calo nei primi 5 mesi del 2024 dal 70% al 100% in alcuni casi del fatturato, dove prima era un indotto, parlo sempre solamente della sacca di Goro, un indotto da 100 in media, 100 milioni di euro con 12.000 tonnellate di produzione media annuale. Quest'anno quando vai al mare a mangiare gli spaghetti e le vongole non ci sono più, sembra una battuta, ma nel piccolo bagno dove vado io hanno cambiato il menù e non ci sono più gli spaghetti e le vongole.
Ma non ci sono più perché non ci sono le vongole o perché sono diventate troppo care quelle poche che ci sono?
Ci sono pochissime vongole. Il discorso del caro secondo me è relativo, perché già anni fa comunque le vongole erano un prodotto di nicchia e non lo sono diventate a causa del granchio, quindi si parla di poca differenza di prezzo al consumatore finale. La differenza di prezzo abbiamo noi, che stiamo investendo soldi e tempo per proteggersi da questo granchio che purtroppo continua a proliferare, non troviamo una soluzione definitiva.
Ecco Marco, scusami se ti interrompo, allora ricordiamo quello che stavi accennando tu, che appunto l'industria delle vongole del delta del fiume Po tra Veneto e Emilia Romagna normalmente produce 15.000 tonnellate di vongole all'anno, quindi il calo che tu ci hai rappresentato ovviamente è notevole, è abbastanza impressionante. Ma volevo chiedere, il governo italiano in particolare ha stanziato quasi 3 milioni di euro per sostenere appunto le imprese nella cattura e nello smaltimento del granchio blu, però come al solito sono quei provvedimenti un po' emergenziali. Dicevamo prima, cosa si potrebbe fare invece per cercare di arginare questo problema e incidere in maniera significativa all'origine, no? dell'arrivo di queste specie aliene da noi, no? Però questi soldi, questi 3 milioni di euro, sono bastati? Non basteranno neanche
non, per non ne basteranno mai, vista la situazione.
Era giusto per capire. Ecco,
sì, ma è giusto. Io parlo non da scientifico, ma da persone del posto. Quindi i numeri per noi sono reali, non sono scritti con una penna da una poltrona. Io non critico nessun governo e non ce l'ho con nessun governo e non mi esporrò mai con nessun governo. Il problema è che 3 milioni sembrano tanti, ma alla fine è un decimo di quello che ci serve a noi solo per lo smaltimento.
Lo smaltimento delle carcasse del granchio blu, lo smaltimento di cosa?
Lo smaltimento della raccolta viva del granchio blu per incenerirlo, perché a noi non ce lo compra nessuno, perché le quantità che vengono su giornalmente di raccolta del granchio blu, sono impressionanti. Si parla che io in prima persona, quindi posso parlare perché sono numeri miei, solo nel mese di giugno, siamo al 20 giugno, ho raccolto 1000 chili di granchi, solo nei primi 20 giorni di giugno, da solo.
Infatti quando ci siamo sentiti mi facevi una battuta, no? Dici per poterlo smaltire dovremmo mangiare ognuno di noi tipo 7 kg di granchio al giorno, insomma, ecco.
Infatti quindi, per curiosità, mi sono fatto un conto mio così e ho detto togliamo i bimbi, prendiamo solo le persone adulte in Italia, metti su 60 milioni, ne prendiamo 40 milioni e dovremmo mangiare 20 kg di granchi al giorno per smaltirlo. È impossibile.
Beh, messo in questi termini sembra impossibile affrontare questa emergenza. Voi vi siete fatti un'idea di come sarebbe possibile muoversi?
Noi le abbiamo provate tutte, abbiamo provato un certo tipo di raccolta con uno strumento che andava usato con il motore motorizzato e abbiamo visto che funziona ma non funziona allo stesso tempo, perché comunque questo granchio sembra una cosa stupida da dire ma è intelligente, quindi si sposta dove trova del pericolo o dove non trova da mangiare. E si spostava. Abbiamo provato a depositare delle nasse che sono tipo le nasse che vedi anche nei video dove cacciano il granchio reale, simili, e queste lavorano H24, però anche queste sì, ne facciamo buon uso, sì, lo raccogliamo, ma non bastano. Hanno provato a sponsorizzare i ristoranti, ma è stato solo un evento tra virgolette mediatico, perché ho parlato con i ristoratori del posto, mi hanno detto che serve una persona all'interno del ristorante addetta solo a pulire il granchio, e per pulire un chilo di polpa servono almeno, non dico i numeri perché non sono un cuoco, non li so, ma ne servono di granchi parecchi per fare un chilo di polpa, e la lavorazione che c'è dietro, alla fine il gioco non vale la candela. Quindi anche chi sponsorizzava, anche ho visto alcuni chef, anche in una puntata, ho visto che un programma televisivo sponsorizzava il granchio, sono tutte, scusate la parola, bazzecole, perché non puoi lavorare in questo modo un granchio e perdere del tempo per un granchio, che in Italia la cultura italiana anche a livello
è un po' diversa, sì.
Esatto, diciamo che i piatti esotici, perché questo è puramente nasce dalle zone più esotiche, non sono ben accetti. In più, sinceramente, se posso esprimere una mia opinione personale, a me non piace, però questa è solo puramente un'opinione personale.
Beh, no, quella del gusto chiaramente è poi più soggettiva, più complesso invece affrontare tutto quel capitolo della quantità. Perché esatto, anche se poniamo che a 40 milioni di italiani piaccia il granchio, comunque bisogna prenderlo, bisogna lavorarlo, bisogna poi dopo, no, scatolarlo, venderlo, portarlo ai ristoranti, cioè è tutto un movimento enorme, ecco.
Esatto, ma provi a pensare che soprattutto immagazzinare, in media, se io ho fatto questi numeri da solo, provi a immagazzinare 100-200 quintali a settimana di granchi, dove li immagazzini, chi li immagazzina, chi li lavora, come li lavora, e soprattutto il personale. In più, e
secondo me,
nuova,
Marco, secondo me bisogna agire su due fronti. Uno, quello che ci suggeriva anche Valerio Crespi prima, cioè adattarci e piano piano creare proprio una vera e propria filiera. Proprio oggi leggevo un articolo di 5 donne, tra cui c'è anche una biologa marina, che hanno aperto una nuova startup, hanno avviato questa startup per creare proprio tutta questa filiera e poi esportarlo appunto nei paesi da cui sostanzialmente ci è arrivato, paesi dove invece da un punto di vista culinario è molto apprezzato, quindi Stati Uniti, Asia, Australia stessa. E l'altra è, secondo me, non dimenticare di valorizzare quello che è appunto il vostro prodotto, che è un po' anche simbolo della costiera romagnola, cioè le vongole, peraltro ricordiamo, Marco, che c'è stato proprio di recente uno studio presentato dall'Università di Ferrara.
Esatto.
Che hanno anche questa capacità di assorbimento di CO2, cioè ne producono una percentuale minima in rapporto a quanto invece riescono a catturare. Questo secondo me è una cosa che dobbiamo tener conto e dobbiamo valorizzare, cioè agire su tutti e due i fronti, ecco, in qualche maniera.
La vongola, scusami se ti interrompo,
vai.
La vongola è uno dei pochi allevamenti, chiamiamo gli animali, che invece di produrre CO2 ne assorbe in quantità enormi, tipo un chilogrammo di vongole allevate assorbono 380 grammi di CO2, e quindi un allevamento di vongole che durante il deposito della vongola crea 22 grammi per chilo di CO2, mentre cresce il guscio assorbisce CO2 per 380 grammi ogni chilo.
Ho visto infatti che siete stati ampiamente studiati nel corso del tempo proprio su questo aspetto, sulla possibilità di utilizzare questi allevamenti anche come luogo di stoccaggio della CO2, che ovviamente, esatto, vorrebbe dire insomma un grande vantaggio, a posto che poi stiamo parlando appunto nella nostra area degli allevamenti più grandi di tutta Europa e secondi al mondo,
esatto,
come ci ricordava poco fa Marco.
Se lo paragoniamo, senza nulla togliere la carne, ad un allevamento bovino, cioè qua si parla di 300 volte in meno. 300 volte in meno.
È precisamente il contrario. Abbiamo un ultimo minuto insieme, quindi non so, vorrei chiedere a Marco Turri, Rita, se mi consenti, come vede il loro futuro, posta questa situazione.
Per ora lottiamo, sicuramente qualche aiuto arriverà, lo spero, e lottiamo da soli, cerchiamo di lottare da soli, un aiuto non guasta mai, quindi chiediamo un aiuto, ma soprattutto di investire, visto che in Italia è piena di gente preparata e brava e la lasciamo sfuggire, di investire nei giovani e nella ricerca, in modo che qualcuno riesca anche a trovare una soluzione a questo problema, perché non distruggono solo le vongole, distruggono un intero ecosistema. Anche l'anno scorso la laguna del Betello è stata massacrata da questo granchio, quindi si spostano, arrivano qui, poi distruggono e passano da un'altra parte, quindi il problema sarà in altre zone d'Italia nei prossimi anni, non solo nel nostro paese o nella sacca di Scatovale.
Purtroppo sì, c'è da immaginare questa situazione. Uno degli investimenti possibili potrebbe essere in un impianto in cui smaltire quello che viene catturato. Marco Turri, ci tenga al corrente però della situazione, di come vanno le cose. Ci ha fatto molto piacere sentirla e ci saluti anche tutti gli altri cooperatori.
Certamente,
della San Francesco.
Se posso invitarvi, le faremo vedere anche dal vivo come operano questi granchi, se avrete tempo.
Senz'altro,
grazie.
Molto volentieri. Grazie davvero.
Grazie mille, buona giornata, grazie a voi.
Una piccola pausa per le informazioni sul traffico e torniamo.
Si può fare. I've been right here
all along. Ritorniamo insieme, ultimo passaggio di questa puntata che stiamo dedicando ai nostri mari e anche ai pericoli che stanno vivendo. Ci ha raggiunto il professor Massimo Ponti, ecologo marino della Università di Bologna, campus di Ravenna, coordinatore del progetto Naturif, e c'è con noi sempre Rita Salimbeni. Rita, andiamo sul finale, su altre azioni positive, direi, che si possono fare, giusto?
Direi proprio di sì, anche perché abbiamo sviscerato il discorso delle specie aliene e del granchio blu in particolare per tutta la puntata, e la cosa, diciamo, che è emersa fondamentalmente, a parte il discorso economico e sociale della questione, è anche quello della biodiversità. Ricordiamo che questa specie, ma come le altre, si ritengono dannose oltre che invasive, perché proprio possono distruggere interi ecosistemi marini esistenti, predominando anche sulle specie autoctone nostre, insomma dei nostri mari, sulle specie indigene. Quindi fondamentalmente mi sono appassionata di questo progetto Naturif, che mi è stato presentato appunto come un progetto di, appunto, protezione dell'ecosistema di quel tratto di costa di fronte a Ravenna, quindi sempre siamo in costiera romagnola e sostanzialmente è un progetto, adesso ce ne parlerà il professore, ci spiegherà bene in cosa consiste, ma sostanzialmente si parla di ripopolamento di ostriche e sabellarie, che ricordiamo sono appunto questi piccoli vermetti, se così li possiamo chiamare, appunto, che creano queste concrezioni sabbiose sotto e quindi proteggono dall'erosione, aiutano insomma gli ecosistemi marini. Ecco professore, io fondamentalmente le chiederei di spiegare al pubblico in che cosa consisterà e quali sono appunto le prospettive positive di questo progetto.
Bene, grazie Rita. Innanzitutto buongiorno a tutti i radioascoltatori. Il progetto Life Naturist nasce proprio con l'idea di voler ripristinare gli antichi habitat marini che erano presenti lungo le nostre coste. In particolare ci sono tracce storiche della presenza di questi fondali a ostriche lungo le nostre spiagge, riportati ancora dallo studioso Marsili alla fine del 600, che studiava la presenza di questi banchi più che altro perché creavano un ostacolo alle imbarcazioni di allora che volevano raggiungere le nostre spiagge. In realtà questi habitat naturali quindi sono stati persi ormai da secoli per vari motivi, ultimi chiaramente in ordine di tempo anche l'arrivo di specie aliene che, come avete detto, minacciano i nostri habitat. L'idea di ricostruire questi habitat e utilizzare naturalmente le specie native, in questo caso stiamo parlando dell'ostra edulis, l'ostrica che era naturalmente presente nei nostri fondali, ormai se ne trovano pochissimi individui, ha destato un grande interesse sia da parte, diciamo, degli enti locali, ma anche a livello nazionale e internazionale, tant'è che il progetto ha ottenuto un finanziamento da parte della comunità europea. Lo scopo del progetto sostanzialmente è quello di ricostituire questo habitat con delle ostriche che saranno poi accompagnate da queste sabellarie, che sono comunque presenti ancora in zona, e l'idea è duplice: da una parte quello di ricreare un'oasi di biodiversità, dall'altra sostanzialmente, visto il posizionamento che sarà vicino a costa, è di sperimentare un nuovo approccio alla difesa costiera, cioè invece che difendere le nostre spiagge dall'erosione attraverso delle strutture di cemento o di rocce, poi sì, vengono colonizzate da cozze sostanzialmente, l'idea è di creare delle strutture più simili a quelle naturali di una volta, che abbiano questo duplice effetto. Quindi quello di proteggere la spiaggia e anche gli ecosistemi che naturalmente si trovano a riva e contemporaneamente ricostituire questa biodiversità sottomarina.
Mi viene una curiosità, Rita, scusa se intervengo a questo punto, perché appunto l'idea di poter costruire una barriera naturale è ovviamente molto affascinante. I tempi con i quali lavorano queste, come si chiamano, sabellarie, sono tempi, diciamo, relativamente brevi?
In realtà sono tempi, diciamo, lunghi rispetto...
Beh certo, rispetto al cemento non c'è dubbio.
...di protezione della costa nell'immediato. Diciamo, le ostriche crescono alcuni centimetri all'anno e anche queste sabellarie. Diciamo, ovviamente un reef non si crea dal nulla. Quello che faremo in questo progetto sperimentale è creare comunque una base che sarà comunque bassa, piatta e molto larga rispetto alle scogliere frangiflutti che normalmente vengono realizzate, quindi assolutamente impercettibili da chi sta sulla riva, sulla quale andremo a insediare noi organismi, soprattutto ostriche, già adulte o in prossimità della riproduzione, in maniera che già con la prima nostra emissione e con l'emissione successiva che avverrà nell'anno stesso, sostanzialmente il RIP verrà immediatamente colonizzato e avrà già una dimensione tale, il basamento, perché possa generare quell'effetto di protezione della costa che ci attendiamo, perché una struttura di questo tipo, se dovesse crescere dal nulla, a parte che comunque le ostriche hanno bisogno di un substrato duro su cui attaccarsi, se non altro i gusci di ostriche precedenti, richiederebbe 10 anni, 20 anni, forse anche molto di più, e quindi tempi troppo lunghi rispetto a un progetto sperimentale e rispetto a un finanziamento pubblico come quello che ci è stato concesso dalla comunità europea, che dura 4 anni.
Quindi diciamo è sostanzialmente, professore, è un modo per aiutare la natura ad aiutarci, in sostanza.
Assolutamente sì, diciamo che questi si chiamano in inglese natural based solution, cioè soluzioni basate sulla natura, prevedono, esatto, di imitare la natura, di favorirla il più possibile, cercando ovviamente di andare verso una naturalizzazione. Le ostriche qui da noi sono scomparse da secoli ormai, qui almeno in queste forme così di banchi, e purtroppo non ci sono più le condizioni perché si possono ricostituire, anche smettessimo di raccogliere le vongole con le turbo soffianti, richiederebbero secoli per rifarsi da soli questi fondi. Invece noi possiamo aiutarli e in qualche maniera, una volta che gli diamo questo avvio, loro poi dovrebbero essere in grado di proseguire. Questi progetti sono già stati attuati ad esempio nel nord Europa o in altre aree del mondo, e questa è la prima volta in cui si tenta di sperimentare questa cosa in Mediterraneo.
Dunque, proprio perché stiamo parlando di progetti LIFE, di solito vedono la collaborazione di vari altri paesi europei, anche questo?
In realtà nei progetti LIFE non è necessario che siano presenti più paesi, non è un obbligo come ad esempio succede in...
No, infatti di solito mi trovo che sono collaborazioni, invece in questo caso no.
Allora, in questo caso, visto che il progetto aveva una dimensione e una portata molto locale, diciamo nel partenariato abbiamo incluso innanzitutto il comune di Ravenna e il parco del Po, che sono gli enti gestori insieme ai carabinieri per la biodiversità di quel tratto di costa che è la Fosse del Bevano, che è un tratto ancora ad elevata naturalità e a grande protezione. Abbiamo scelto questo sito anche proprio per le sue caratteristiche di naturalità e di protezione, che garantiscono, diciamo, di poter condurre questo progetto con certe garanzie, con certe tutele. Dopodiché abbiamo coinvolto gli enti locali, le istituzioni, chiaramente la Guardia Costiera, attraverso Fondazione Flaminia, che è una fondazione di Ravenna per lo studio e per l'Università di Ravenna. Stiamo coinvolgendo tutto il tessuto locale. L'idea naturalmente è, man mano che il progetto prosegue, avremo i primi risultati, è di aprirci verso il resto d'Italia e il resto di Europa, quantomeno
in particolare, immagino, esatto, quantomeno nell'area.
Tra l'altro abbiamo già ricevuto tutta una serie di contatti da altre regioni e da altri paesi che guardano al nostro progetto con enorme interesse, perché intravedono una possibilità di applicare anche loro questo tipo di soluzioni.
Io la ringrazio, professore, per essere stato con noi. Massimo Ponti, ricordo, Università di Bologna, coordinatore del progetto Naturif, che trovate su internet, quindi chi vuole approfondire può senz'altro farlo. E ringrazio anche Rita Salimbeni per essere stata con noi e averci condotto in questo viaggio per mare. Grazie Rita.
Grazie a voi come sempre.
E buona estate a tutti, a presto. Noi ci fermiamo qui, grazie in redazione a Michele Laserra, Silvia Bandelloni, in assistenza c'è Michele, in regia c'è Carmelo Lauricella, ci ritroviamo la prossima settimana puntuale.